forza è concatenata. Non è forse troppo noto, ma per i suoi primi seguaci e per tutta la tradizione buddista, il principe Siddhartha è divenuto il Buddha, lo svegliato, l'illuminato, precisamente per aver visto l'assenza di realtà propria, di realtà stabile in ogni fenomeno e l'interdipendenza dei fenomeni.
Un attimo solo. Ora, è chiaro che tutti noi abbiamo esperienza in questo mondo convenzionale, nella vita quotidiana, del concetto di interdipendenza, però non abbiamo poi una traduzione della stessa cosa nella nostra vita emotiva. Ed è lì purtroppo il problema, perché non basta così sapere che c'è una dipendenza tra il contadino che butta il chicco di grano, che diciamo tra virgolette marcisce per poi germogliare, la spiga di grano, il grano che viene molato, la farina, il pane. È chiaro che c'è una interdipendenza stretta e sin qui non c'è niente di strano. La realtà convenzionale continuamente ci dà esempi di tutto questo, però appena il sistema riguarda le nostre emozioni, la nostra vita emotiva, i nostri rapporti emotivi con gli altri, lì non funziona più bene questo discorso.
Questa conoscenza è stata poi indagata, articolata, sperimentata nel corso dei millenni e si presenta oggi come una convinzione forte, duttile, altamente benefica. Non stupisce allora che Sua Santità il Dalai Lama vi dedichi un'intera mattinata, quella di venerdì 21 ottobre, dell'ammaestramento che offrirà a Milano al termine della prossima settimana. Di che cosa si tratta? Come è apparsa al Buddha la verità delle cose, ossia come è fatta per lui la manifestazione? Ogni fenomeno è generato da fattori di esistenza che si sollecitano a vicenda provocando le partenze istantanee che costituiscono l'intero universo percepibile.
Rileggi questa frase che la spiego.
Ogni fenomeno è generato da fattori di esistenza che si sollecitano a vicenda, provocando le partenze istantanee che costituiscono l'intero universo percepibile.
Esatto. Il nostro universo è un universo percettivo empirico, vale a dire noi percepiamo qualche cosa di questo universo e sperimentiamo appunto empirico qualcosa di questo universo. Ma questo universo è fatto di fenomeni, cioè di manifestazioni, vuol dire. In greco fenomeno vuol dire manifestazione, ed è nient'altro che una pura manifestazione del Dharma o dei Dharma, cioè di particelle virtuali che si uniscono e disuniscono per dare luogo a quel fenomeno illusorio che noi chiamiamo realtà, e che non è altro che una realtà convenzionale che noi osserviamo e nella quale viviamo.
Questi fattori sono simili, per intenderci, agli attorni di Democrito o di Lucrezio, ma se ne distinguono per una differenza radicale. Gli atomi sono reali, nel senso pieno del termine, cioè metafisicamente, esistono autonomamente, indipendentemente dal combinarsi, disgregarsi, essere o meno percepiti. I fattori di esistenza no, sono appunto fattori, impulsi, che generano la manifestazione solo reciprocamente sollecitandosi per un istante. Ad esempio, in questo momento, i fattori di esistenza del testo sul giornale che state leggendo, combinandosi con quelli della facoltà visiva di ciascuno di voi, generano il fenomeno della lettura.
Sì, e questo è spiegato in maniera molto chiara e molto bene, ma per esempio, si può dire che diciamo ci sono realtà che esistono in, diciamo in una maniera talmente solida da sembra, che sembra avere una realtà in se stessa, e non c'è nulla che ha la realtà in se stessa. Cioè anche gli atomi persino non hanno una realtà in se stessi, ma sono talmente solidi, diciamo, che se non a un'indagine estremamente accurata ed estremamente sottile, possiamo considerarli come espressione della realtà che ci circonda. Ma quando si parla di impermanenza, parliamo sempre di qualche cosa che avviene perché questa sorta di particelle virtuali si uniscono per dare forma temporanea a qualche cosa che in sé non ha quella forma. Faccio l'esempio: noi abbiamo, per dire, l'ossigeno. Indubbiamente noi abbiamo abbastanza certezza a livello anche sottile dell'esistenza dell'ossigeno, anche se a livello ultra sottile niente esiste, compreso l'ossigeno. Però talmente è chiaro che è solido l'ossigeno che possiamo dire che esiste di per sé l'ossigeno, anche se non è vero. Nel contempo, voglio dire, abbiamo anche l'idrogeno. L'idrogeno sono due gas che sono esistiti in epoche diverse. Diciamo, l'idrogeno è la componente fondamentale di tutte le stelle che noi vediamo e anche di quelle che non vediamo, e l'ossigeno invece è il prodotto della morte di quelle stelle. Non è esistito dall'inizio di questo universo, mentre l'idrogeno è esistito dal primo momento che il nostro universo ha avuto origine. Voi dite, vabbè, cosa c'entra questo? C'entra perché al momento che si uniscono queste due particolari strutture atomiche, danno origine a qualche cosa di assolutamente impermanente, come voi sapete, che è l'acqua, ma che ha una permanenza sua propria appena noi la vediamo, e che qualche cosa di assolutamente impermanente è interdipendente da una serie di fenomeni, per esempio dalla temperatura, perché può trasformarsi in ghiaccio, può trasformarsi in vapore e compagnia bella, e niente esisteva prima di questo. Altrettanto, voglio dire, queste due diciamo strutture atomiche, l'ossigeno e l'idrogeno, sono, come sapete, le più incandescenti di tutto l'universo. Cioè l'idrogeno è il fuoco nucleare delle stelle e l'ossigeno è il comburente fondamentale di questo fuoco, senza il quale niente potrebbe essere fuoco. In mancanza di ossigeno non c'è fuoco. Quando voi accendeste un fiammifero nello spazio vuoto dove non c'è ossigeno, mica si accende il fiammifero, perché il fiammifero si accende solo in presenza di ossigeno. E se voi mettete un tappo di vetro ad una candela, vedete che la candela si spegne proprio perché consuma l'ossigeno e non arde più. Voi pensate il paradosso della nostra realtà, come noi la vediamo, che gli elementi più incandescenti e più ricchi di fuoco del nostro universo costituiscono l'acqua, che è la sostanza che noi usiamo per spegnere gli incendi, per l'appunto. Perciò pensate quanto è contraddittoria la realtà convenzionale, quanto è impermanente e quanto è interdipendente. E altrettanto posso fare centinaia di esempi, tra cui una cosa banale, il sale da cucina, per esempio, che è composto da il sodio e il cloro, che sono due molecole tossicissime. Non c'è niente di più tossico in natura di quello che può essere il cloro e il sodio, che uniti assieme danno il sale da cucina, che non è una sostanza così innocua come sembra, però che nelle piccole quantità che serve è assolutamente utile alla nostra vita. Però è impermanente e interdipendente da queste componenti, tant'è vero che idrofilo si scioglie, bla bla bla, e tutto il resto. Per cui vedete quanto è apparente la nostra realtà. È tutto virtuale, tutto espressione di queste impulsi, chiamiamoli così, però sono particelle virtuali che sono naturalmente invisibili ai nostri occhi, ma che esistono e che esistono e che costituiscono quella che noi chiamiamo realtà.
Una infinita serie di relazioni identiche a questa genera la manifestazione intera, non solo sul piano fisico, ma anche su quello psichico e mentale. Che cosa ne consegue? Il numero, la velocità e la frequenza delle mutue sollecitazioni sui vari piani è tale da provocare l'illusione di una realtà sostanziale che si manifesta e di un soggetto che la conosce. Ciascuno di voi conclude o presuppone istintivamente: io, soggetto conoscenza, vedo e capisco l'articolo del sole, oggetto conosciuto, che sta nelle mie mani, o appoggiato su un tavolino in questa stanza, o in giardino, mondo esistente in sé. La conclusione, almeno agli occhi del Buddha, è assolutamente illegittima. Nulla esiste sostanzialmente. Per tornare all'esempio, non esiste di per sé il testo dell'articolo. Non esistono coloro che lo leggono, solo si manifesta ora, qui, il fenomeno della visione, lettura. In altre parole, la successione istantanea e incessante di questi abbinamenti di fattori di esistenza, un po' come per le singole immagini distaccate di un fumetto, scorre con tale velocità da darci l'illusione di un soggetto stabile. Ciascuno di noi e di un mondo stabile che possono talora subire dei mutamenti.
Ecco, questa è la cosa più importante, perché queste manifestazioni, questi fenomeni, non avvengono solo su un piano fisico. Sin qui sarebbe poca importanza per noi, tutto sommato, non sarebbe un motivo di certamente di gioia o di dolore, o di sofferenza, o di rabbia, o di paura, o di angoscia. Il fatto che avvengono allo stesso modo su un piano mentale e su un piano della sfera emozionale, ed è lì che costituiscono il nostro più grande problema. Fondamentalmente, voglio dire, noi crediamo di conoscere la vera realtà dei fenomeni, perché diamo per scontato tutto quello che ci è stato insegnato. Noi, ci insisto sempre, in sanscrito mamma deriva dal radicale ma, che vuol dire misura, perché la mamma è la misura di tutte le cose. E siccome l'educazione per la maggior parte era impartita dalle madri, in una società tipicamente matriarcale, è chiaro che la madre diceva che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, i nomi delle cose, la qualità delle cose e perfino l'essenza delle cose. Per cui era un mondo tutto scontato, in cui c'era un conoscitore, c'era il conosciuto e le conseguenze di questa azione. Ma niente di questo è veramente reale, perché tutto è una manifestazione illusoria di queste particelle che si uniscono e disuniscono per costituire la nostra realtà convenzionale. Quando gli antichi indiani d'America, che non erano affatto indiani, ma erano, diciamo, un'etnia dalla pelle rossa o, diciamo, rosata, e che naturalmente erano stati chiamati erroneamente indiani, dicevano che niente è così duraturo come le montagne, non sapevano affatto quello che affermavano, perché quella montagna in sé è un'illusione, può crollare in tempi brevissimi e si erge ad altezze inimmaginabili. Non ci saremo per vederlo, ma vi posso assicurare che l'Himalaya arriverà a 30 chilometri, sarà uguale al Monte Olympus che sta su Marte. E tutto muta nella cosiddetta realtà convenzionale, ma nessuno accetta tutto quello che si manifesta nella realtà emotiva e nella realtà mentale. Ed è per quello che bisogna avere piena conoscenza dell'insustanzialità di tutti i fenomeni, che non hanno sostanza in se stessa. Io ho imparato dal mio maestro che cos'è l'interdipendenza dei fenomeni da quando mi ha insegnato il significato del termine in tibetano, che è detto tendrel, ed è una cosa che in tibetano significa semplicemente che io sto cadendo di lato in un tempio e la colonna, una delle colonne che regge il tempio, mi sorregge. Ecco, io rimango in piedi perché sono interdipendente con quella colonna. Ecco, quel tendrel fa sì che tutti siamo interdipendenti da quello che noi abbiamo intorno a noi, dalle persone con le quali viviamo, e le nostre emozioni sono interdipendenti le une dall'altra e dalla visione che abbiamo delle cose, che essendo illusoria, naturalmente non è una visione come riteniamo corretta. Dobbiamo sapere che è tutto legato, come era quel meraviglioso esempio, quando Claudio leggeva, è legato alla carta, è legato all'inchiostro, è legato a come sono state composte le lettere, è legato alla sua capacità di leggere quella scrittura. Non è da tutti a leggere una scrittura, ed è legato poi alla sua particolare visione di quello che legge. Per cui è tutta una dipendenza continua di ogni cosa, ma nessuna di quelle cose in sé ha un'esistenza propria, né potrebbe mai averla, Per cui necessariamente dobbiamo sempre tener conto questo nel campo della sfera mentale e della sfera emotiva. Noi siamo assolutamente insostanziali, non esiste un io di riferimento, ma siamo un insieme di skanda, di diciamo parti di noi che si uniscono e disuniscono a formare quello che erroneamente riteniamo l'io, e che questo mondo non è assolutamente come appare ed è legato all'interdipendenza, e ciò che è legato all'interdipendenza naturalmente non ha una realtà sua propria, perché per avere una realtà sua propria, una sostanza, bisogna per forza avere l'essenza. Supponiamo che Dio esista. Ecco, Dio sarebbe l'essenza, una energia che non ha bisogno di nessuna cosa per esistere. Ecco, naturalmente questo è eternalismo. Dare un assioma, affermare una cosa assolutamente indimostrabile, in cui noi stabiliamo un'essenza. Quell'essenza naturalmente è, come si diceva, il primo motore immobile di ogni cosa, e a quel punto tutto dipende da questa cosa e da cui tutte quelle cose derivano. Ma se noi non abbiamo nessuna certezza di questa cosa, e non abbiamo nessuna certezza indipendentemente dalle singole credenze delle persone, noi dobbiamo affermare che nessuna cosa in questo mondo ha un'essenza, perché ogni cosa dipende da tante altre cose da cui è stata creata, quello in cui si dissolverà, quello che ne mantiene l'esistenza propria. E non esiste nulla che possa esistere di per se stesso. Noi siamo un corpo umano, e noi abbiamo un'interdipendenza incredibile dentro di noi. Non ci pensiamo, perché teniamo tutto scontato, e tutto scontato non è il cuore che batte, il sangue che scorre, il cervello che che pensa, l'ossigeno che viene consumato, gli escrementi che vengono emessi, il muco che viene secreto, tutto è profondamente interdipendente. Tutto viene capito perfettamente al momento che si parla di emozioni e del sistema delle emozioni come niente che abbia un'esistenza in sé, altro lì non va bene. Perché non va bene? Perché è una questione di principio, perché il principio è l'essenza. Davanti a questo non c'è nessuna possibilità di avere un ragionamento che possa essere accettabile, perché dogmatismo puro, affermazione apolitica si dice, qualche cosa che si afferma senza avere nessuna prova di quello che si dice, e che puro oscurantismo chiude la mente ad una sorta di apertura mentale, forma un angolo ottuso per cui ci si richiude nel proprio gretto mondo senza nemmeno discutere di quello che c'è fuori. Ma intanto la realtà convenzionale muta in continuazione, è difficile adattarsi ad essa e non si accettano nemmeno le cose che si vedono con i propri occhi, anche se non sono cose quelle con i propri occhi che corrispondono alla realtà ultima, ma delle volte si hanno segni comunque dalla realtà convenzionale che le cose sono tutte diverse da quello che noi vediamo o come noi concepiamo la realtà che ci circonda. Io quando ho chiesto al maestro di spiegarmi il buddismo in due parole, lui mi ha detto, ho detto, intanto bisogna dire che ricordati sempre che chi ti dice che ha capito il buddismo è un mentitore, perché il buddismo è una dottrina che non può essere capita. E perciò già la premessa non era certo l'ideale. Ma dice, se proprio vuoi che io ti spieghi il buddismo con due frasi, lo farò a malincuore. E sono poi le frasi che io dico sempre, ma sono opera del mio maestro. E sono queste. E niente come appare, e niente per sempre. Questa è l'essenza del buddismo. Cioè niente come appare, e niente per sempre. Chiunque penetri questa profonda verità è già sulla via dell'illuminazione. Chiunque è lontano da questa semplice verità non raggiungerà né nirvana né l'illuminazione. Però voi dovete intendere che anche la realtà convenzionale, pur essendo illusoria, non è assolutamente semplice da essere capita. Ha un sacco di trappole e trapoloni. E mi ricorda quando l'imperatore Wan Di, l'imperatore giallo, ritornando da una delle sue tante guerre, chiamò i saggi della Cina e gli disse: voglio che mi diciate che cos'è la realtà. E quelli hanno detto: va bene, faremo quello che è possibile. Dopo un anno di guerra ritorna l'imperatore e trova 200 libri scritti da questi saggi cinesi. E dice: ma voi pensate che io possa leggere 200 libri? Ma voi siete pazzi. Ricordatevi che io vi posso mettere a morte in qualunque momento. La prossima volta scrivete che cos'è la realtà in un solo libro. Passa un altro anno, ritorna e trova questo librone bello grosso e dice: maestà, abbiamo fatto tutto un libro. Io vi metto tutti a morte, pensate che io possa aver tempo da leggere un libro, vi do un altro anno e basta, dopodiché vi metto tutti a morte, se non mi dite che cos'è la realtà. Ritorna dopo un anno e chiede, dice: che cos'è la realtà? Maestà, c'è una sola risposta, la realtà è complessa. Capito? Ecco, quando si pensa alla realtà convenzionale, pur essendo una realtà illusoria, essa è complessa ed è piena di trappole mentali, per cui siamo tutti come nella melassa. Se non riusciamo a dare un colpo di reni e a uscire dalla melassa, tutti questi che stiamo facendo stasera o gli insegnamenti che riceveremo sono niente, perché non riusciremo mai a uscire da questo inghippo di accettare tutti i discorsi sulla realtà convenzionale sino a quando non trattino le nostre emozioni, i nostri attaccamenti e tutto il corteo delle nostre emozioni.
L'intera manifestazione e ogni suo aspetto è invece per il Buddha istantanea e impermanente, quindi in ogni momento mutevole, come ricorda un testo più tardo, con immagini suggestive. Proprio come nella vasta sfera dell'etere che è puro vuoto, le stelle, le tenebre, la luce e il miraggio, la rugiada, la schiuma, i lampi e le nubi emergono, divengono visibili e poi svaniscono come le sembianze di un sogno. Così si devono considerare tutte le cose dotate di una forma individuale.
Sì, perché tutto è un sogno. La nostra è una... diciamo, noi viviamo praticamente. Se l'esempio che tutto è un sogno, si vede molto facilmente che questa realtà è assurda. Quando andiamo al cinema, vediamo un film, no? Lo vediamo in movimento, sono tutti tanti fotogrammi statici, assolutamente. E lo vediamo in movimento. Ma quello che è peggio... lo vediamo tridimensionale quando è assolutamente bidimensionale, una pellicola che ha due sole dimensioni, e lo vediamo tridimensionale. Noi vediamo appunto la nostra realtà convenzionale nella vita di tutti i giorni allo stesso modo. Viviamo in un mondo che, di cui la maggior parte si accontenta delle tre dimensioni fondamentali, quello quanto è largo, quanto è alto, quanto è lungo, e basta. Pochi arrivano già alla quarta dimensione, che è quella del tempo, e già hanno fatto un progresso, quello dello spazio-tempo. Ma tutto quello che avviene nello spazio-tempo è sempre espressione di questo universo illusorio, che in sé non esiste ed è evanescente, come ha fatto quell'esempio di quell'antico testo, come la rugiada, come le nuvole, come le stelle del cielo, eccetera. Ed è, diceva, citando un antico testo del mio maestro, è più fragile del riflesso della luna sull'acqua. Quello sembra così eterno, così perfetto, ed è una cosa che sembra... La luna non è la luna, andate a toccarla, non toccate certo la luna, e svanisce in un attimo. Così è la nostra vita, che è fragile, ancora più fragile di quello, svanisce in un attimo e abbiamo solo in questa breve vita una sola possibilità, quella di conoscere attraverso lo studio del Dharma con la D maiuscola, cioè l'insegnamento del Buddha, e naturalmente la nostra grande bussola, che è l'intelligenza e l'attività introspettiva della nostra mente, di conoscere dimensioni e realtà che mai avremmo potuto credere che esistessero. Ma per adesso dobbiamo capire che questo nirmanakaya nel quale noi viviamo è una cosa, un aspetto assolutamente illusorio, che bisogna salire, arrivare a dimensioni diverse, e quando saremo arrivati a quelle dimensioni tutto apparirà chiaro, perché noi ci vediamo come in uno specchio, come in enigma. Un domani noi vedremo le cose come sono, ma solo se avremo una mente raffinata, una mente che si è liberata di quel ciarpame delle illusioni, delle maculazioni, e che ha potuto, si è lasciata penetrare dal Dharma, perché la cosa più importante, come diceva anche il grande patriarca del buddismo Chan cinese, Wineng, è avere il cuore vuoto, che significa avere la possibilità che non ci sia nessuna emozione dentro appunto il cuore. E questo permette alla realtà di penetrare senza l'intervento del pensiero, senza manipolazione del pensiero, senza la corruzione del pensiero. E le cose vengono viste per quello che sono e non per quello che si pensano.
Le forme individuali sono infatti vuote di sostanza propria. È quello che i filosofi del grande pericolo chiamano vacuità. Le cose non sono irreali, ma non hanno nessuna un nucleo stabile, identico a se stesso ed eterno. L'incessante movimento che genera la manifestazione è autonomo e impersonale. In esso ogni fenomeno apparentemente semplice come una foglia che cade dal ramo, o invece complesso come il momento di una relazione interpersonale o un ecosistema in una circostanza data, non esiste mai di per sé, ma risulta soltanto istante per istante dall'aggregazione di fattori che, esaminando a fondo il processo, coinvolgono l'universo intero.
Esatto, questa è la cosa fondamentale. Il concetto di momentum, di istante, chiamatelo come volete, io preferisco i termini matematici, chiamarlo momentum. Cioè, nient'altro che l'aggregazione del tutto temporanea di queste particole, di queste particelle virtuali che formano questa realtà apparente, ma è quella che noi viviamo ed è quella che noi dobbiamo vivere, perché non esiste nessun passato, non esiste nessun futuro, ma esiste solo quel momentum, un istante che non è già più passato e non è ancora futuro, e che noi dobbiamo vivere pienamente. Noi dobbiamo vivere questa realtà come se fosse l'ultima cosa che facciamo e, diciamo, averne benessere a pieno, goderne a pieno, avere estrema gratificazione da questo momentum. E questo è possibile lasciando stare tutte quelle cose, i retropensieri che vengono dal passato che abbiamo vissuto, le proiezioni, scusatemi l'espressione, segaiole di quello che riguarda il futuro, tanto niente di questo esiste in questo istante, e allora noi dobbiamo vivere in questo istante. Invece noi occidentali siamo abituati a proiettarci sempre verso il futuro ed ad essere tenuti nella melassa dal passato. E questa è la nostra più tremenda condizione dalla quale non è possibile uscire. E poi cito uno che non era certo buddista, ma un grande filibustiere, diciamo così, ma diceva delle cose molto sensate, il ministro Talleyrand, un volta gabbana terribile, che ha servito su tre padroni il re prima della rivoluzione, il rivoluzionario durante la rivoluzione e l'imperatore dopo la rivoluzione. E diceva appunto che il futuro è un giudice onesto e generoso, ma giunge, ahimè, troppo tardi, troppo tardi. Di conseguenza, quello che conta è il momentum nel quale noi viviamo. Questo è l'istante in cui dobbiamo cambiare la nostra vita ed è l'unica possibilità che abbiamo. Ma ricordatevi sempre il concetto matematico di contesto. Questo deve essere fatto nel contesto di un corpo, che siamo quello che noi in questo momento siamo, perché ospitiamo dentro di noi lo spirito, ospitiamo dentro di noi la mente, l'altra è appunto la mente, il corpo, la mente, e non dimenticatevi la parola. Perciò quel momentum dobbiamo sempre purificare il nostro corpo, la nostra parola e la nostra mente, proprio nel senso più letterale del termine sanscrito, che vuol dire puro, vuol dire originario. Ritornare allo stato originario, quando appunto non esistevano tutti questi fattori mentali afflittivi che poi tengono la nostra vita sotto scacco di continuazioni, che sono motivo di dolore per noi, di sofferenza per noi e naturalmente di grande sofferenza anche per gli altri.
In altre parole, tutte le cose sono prive di esistenza intrinseca e la loro manifestazione si fonda su una continua serie di relazioni con altre. L'apparire di una determina, o meglio sollecita, necessariamente l'apparire di un'altra in una rete di sequenze causali che dà le vertigini. La consapevolezza di questa catena causale dell'interdipendenza costituisce per la tradizione buddista la vittoria sull'ignoranza e il risveglio. Per gli esseri senzienti e gli esseri umani in particolare, le conseguenze di questa realtà delle cose sono incalcolabili, soprattutto sul piano etico. A questo tema, appunto, Sua Santità dedica da qualche anno la sua riflessione fervida e distaccata un tempo, come pure la sua testimonianza di vita, e dedicherà a Milano la lezione conclusiva di sabato 22 del pomeriggio. Se tutti gli esseri sono legati gli uni agli altri e al mondo naturale, un comportamento incentrato su di sé è completamente illogico.
Sì, questa è la cosa che si deduce facilmente, cioè perché se tutto è impermanente, tutto è interdipendente, che senso ha un atteggiamento egotico ed egoistico? Nessuno, anche perché continuamente cambiando i fattori, oggi siamo carnefici e domani siamo vittime, oggi siamo madri, domani siamo figli e così via. Per cui naturalmente il principio fondamentale è quello, diciamo, etico, che vuol dire un comportamento che deve essere responsabile, e spesso il nostro comportamento non è tale, ma fondamentalmente deve essere basato su due fattori fondamentali, che sono appunto la compassione per tutte le miserie e le manchevolezze degli altri e di noi stessi, senza atteggiamento di indulgenza però verso noi stessi e di autoassoluzione, perché sarebbe troppo comodo, questo non porta certo alla compassione, e poi naturalmente l'altruismo. Perciò, se è vero che il mio maestro diceva che niente è per sempre, e che tutto deve finire, tutto è impermanente, è anche vero che in questa situazione così scoraggiante in certa misura, noi attraverso la compassione e l'altruismo troviamo il significato vero della nostra vita. Perché se guardiamo alla meta finale, non serve a nulla quello che stiamo facendo, perché la nostra meta finale è sempre la morte. Perciò la fine sarebbe molto scoraggiante. Ma durante il percorso che noi facciamo per arrivare alla morte, noi abbiamo tanta vita, tante potenzialità di vita. È in questo momento che dobbiamo trovare il senso di questa vita, e allora con la compassione e l'altruismo daremo un senso alla vita, che è rappresentato, e concludo la lezione di oggi, dal fatto che il senso è il viaggio, non è la meta finale. In questo senso noi dobbiamo procedere, tenendo conto che se non accettiamo dentro di noi il concetto di interdipendenza, cioè di insustanzialità e l'inconsistenza essenziale dei fenomeni che ci circondano, non accettiamo il fatto che dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, che dobbiamo avere compassione, certo di noi stessi, ma massimamente degli altri, e questo ci deve portare non a un atteggiamento egotico o egoistico, ma verso l'altruismo compassionevole, ecco, tutto questo non servirà a nulla. Ci proclamiamo seguaci dell'illuminato, ma siamo seguaci solamente di un bla 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 senza senso. Domande?